11:30 minuti. Siete su Radio Popolare. Vi proponiamo adesso la registrazione dell'incontro che si è tenuto nel nostro auditorium 10 giorni fa, dal titolo Una mattina ci siamo svegliati? Referendum, Costituzione, 25 aprile. Buon ascolto!
Abbiamo intitolato questo incontro Una mattina ci siamo svegliati? Diciamo che dopo il risultato del referendum, un risultato di cui credo tutti su questo palco, tutti e tutte siamo soddisfatte, ci siamo fatte delle domande sul ruolo dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze, magari al primo voto, comunque insomma, che stanno votando in questi anni per la prima volta. Tutte le statistiche, le ricerche, l'analisi dei flussi elettorali hanno raccontato di come i giovani abbiano trainato la vittoria del no alla riforma costituzionale, no? E quindi ci è venuta voglia di ascoltarli e di confrontarci con loro. Aggiungo che l'idea di un evento in auditorium qui a Radio Popolare con ragazzi e ragazze nasce anche da prima, in realtà, della vittoria del no al referendum. Nasce da una chiacchierata che io e le due signore collegate da Roma abbiamo avuto durante la campagna referendaria. Mi riferisco a Anna Bredice, che è la nostra corrispondente da Roma. Buonasera Anna.
Ciao, buonasera a tutti.
E Ilaria Moroni, che è la direttrice dell'Archivio Flamigni, che è un bellissimo posto a Roma, andate a visitarlo se vi capita, sta a Garbatella ed è l'archivio delle carte del senatore ormai scomparso poco tempo fa, Sergio Flamigni, e di altri diciamo studiosi dell'Italia contemporanea. Ilaria è la direttrice. Ciao Ilaria, bentrovata.
Ciao a tutti.
E quando sono andata a trovarla all'archivio Flamigni, appunto in occasione esattamente di un evento della campagna del no a cui ho partecipato a Roma, ci siamo proprio, diciamo così, incuriosite del ruolo di una generazione, quella che si chiama la Gen Z, in tante situazioni che recentemente abbiamo osservato, per esempio le manifestazioni per Gaza. Perché? Perché la sensazione è proprio che ci sia in campo, diciamo così, nello spazio pubblico, una generazione che si mobilita quando sente puzza di ingiustizia, di qualsiasi cosa si tratti, no? Che sia la situazione a Gaza, che sia una riforma costituzionale in odore, diciamo, di, come posso dire, autoritarismo, non so se è una parola troppo grossa, ne parleremo questa sera, o comunque fatta da un governo, tanto per fare un altro esempio, amichevole, o almeno fino a poco tempo fa, con Donald Trump, che negli Stati Uniti sì, sicuramente sta facendo delle riforme e sta, diciamo, andando su un andazzo molto poco democratico. Quindi ecco, la curiosità di confrontarci con questi ragazzi e queste ragazze sta alla base dell'incontro di questa sera. E allora abbiamo invitato Alice Lo Conte, studentessa del Liceo Bottoni, qui accanto a me, Giulio Capuzzi, studente del Politecnico, vedete al centro Benedetta Tobagi, storica, che già vi ho presentato prima, e poi c'è Edoardo Gussoni, studente anche lui del Liceo Bottoni. Ringrazio tra l'altro la professoressa Gallelli e anche la preside, che è qui con noi, del Bottoni questa sera, per aver accompagnato e forse anche dato una spintarella ai ragazzi e alle ragazze che sono qui in auditorium. E c'è da ultima nella sedia laggiù Elisa Frigeni, coordinatrice milanese dell'Unione degli Universitari, che è un sindacato di studenti appunto universitari presente un po' in tutta Italia. Lei è la coordinatrice milanese. Allora, una cosa che mi ha incuriosito, soprattutto per i ragazzi, quindi in questo caso Edoardo ed Alice, che hanno votato per la prima volta a questo referendum, magari ce ne sono, anzi sicuramente ce ne sono anche tra il pubblico questa sera, è qual è stata la, come posso dire, la sensazione, l'emozione, forse o forse no, l'approccio a questo primo voto. Cioè, quanto è stato importante per voi l'idea di poter votare? È stato un finalmente posso votare? O magari lo avete vissuto come una cosa, se vogliamo, anche un po' burocratica, un passaggio che a un certo punto, quando si compiono 18 anni, avviene, e quindi si va e si partecipa alle elezioni. Mi sono domandata se così vi si è smosso qualcosa dentro, come posso dire, a prescindere da quello che volevate votare, no? Se il fatto di avere diritto di voto è stato un tema per voi e per i vostri coetanei con cui immagino vi siate confrontati nell'imminenza del voto. Andrei a giro, perché poi tra l'altro può anche darsi che anche Elisa, no vabbè, voi magari avevate già votato, e Giulio, comunque insomma, andando indietro, come è stato per voi? Alice.
Allora, ciao a tutti, io sono Alice. Allora, rispetto alla mia prima esperienza di voto, per me è stato qualcosa di prettamente positivo. Anche soltanto andare a prendere la tessera elettorale è stata una grande emozione, perché è stato come sentirsi finalmente adulti e come sentirsi partecipi di una società in cui finalmente possiamo sentirci parte e avere la possibilità di esprimere la nostra opinione. Quindi è sicuramente stata un'esperienza bellissima. Soprattutto mi ha colpito moltissimo l'affluenza di persone che si sono viste. Mia madre infatti mi ha detto che quest'anno l'affluenza al referendum è stata significativa rispetto agli anni scorsi. Mi ha fatto emozionare anche vedere soprattutto gli anziani. Ho visto un signore che era in carrozzina e ho capito l'importanza che trovano le persone nell'andare a votare. D'altra parte mi ha un po' più rattristito il fatto che fra i miei coetanei diciamo che una percentuale abbia deciso di non andare a votare o non si interessi alla politica. Io penso che la politica non sia prettamente parlare di magistrati, di camere, la parte burocratica, ma parlare di diritti, di ciò che ci circonda, degli esseri umani. Quindi mi fa strano quando qualcuno dice non mi interessa la politica, perché non la concepisco questa cosa. E quindi non lo so, mi ha fatto un po' strano appunto questa parte di studenti che non sono andato, ma dall'altra parte appunto è stata importante l'affluenza dei ragazzi nel votare sì, quindi soprattutto è una vittoria.
Giulio.
E, per me ovviamente non era la prima volta che votavo, però l'ho sempre molto vissuto come un dovere ed un diritto, quindi l'idea di non votare sicuramente era una non usufruire dei miei diritti, ma anche un po' mancare al mio dovere civico, e quindi l'ho sempre vissuto in questo modo. In particolare questo referendum aveva una connotazione molto specifica, quindi mi sono anche molto trovato in difficoltà a capire cosa votare. E non volevo fare confusione con la parte partitica, che invece avevo paura mi andasse a confondere, quindi ho cercato proprio un'informazione alla base, e facendo ciò sono andato anche a cercare da entrambe le parti. Quindi per me, in realtà, tornando alla domanda in realtà principale, che è qual è la valenza del voto, per me è stata molto importante, perché il valore che io attribuisco al voto è molto alto, e quindi esperienza che a cui non manco mai, se posso.
Edoardo.
Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti. Per me non è stata la prima occasione di voto, io avevo già 18 anni e ero già andato a votare al referendum di giugno, quello su cittadinanza e lavoro, diciamo. In quanto appunto la mia prima esperienza di voto, la cosa più bella è stata sentirmi partecipe di quella che è la vita democratica del nostro paese. La prima era appunto non era un referendum confermativo, ma era un referendum appunto abrogativo, quindi una grandissima tristezza vedere dei risultati sull'affluenza così bassi, perché a giugno abbiamo visto dei risultati bassissimi. Su quest'altra esperienza di voto invece del referendum sulla magistratura, invece una grande felicità sia all'idea di partecipare alla vita democratica del paese in cui vivo tutti i giorni, ma anche quella appunto di vedere una grande fascia di popolazione, la mia fascia della popolazione, che si è mobilitata per andare a difendere la nostra carta costituzionale, che secondo me è la cosa più importante che abbiamo e che appunto dobbiamo continuare a difendere.
Elisa.
Sì, buonasera a tutte e tutti, anch'io vi ringrazio molto per lo spazio e per l'evento. E, neanche la mia era la prima volta, e, però mi ricordo la mia prima volta al voto e in realtà è stato... Era stato molto bello, ero andata con i miei genitori, mi avevano spiegato come mettersi in fila, che cosa fare quando ti danno la tessera elettorale, e io ho ancora la stessa sensazione in realtà quando entro nella cabina elettorale, devo mettere la X come se non sapessi mettere una X, vado per un secondo in tilt perché penso adesso se sbaglio, e mi sento non in modo angoscioso questo impegno diciamo sulle spalle, però mi sento importante in quel momento perché sento davvero che quel voto lì può fare la differenza e sto dicendo con una crocetta molto più di quello che posso dire a parole, quindi in realtà è un'esperienza che è molto bella e secondo me chi ha la nostra età e non è ancora andato a votare per una serie di motivi forse ha un po', non un po' di paura, però un po' di distacco quasi nel dire non lo so, è una cosa strana, non so bene che cosa devo fare, e io la capisco nel momento in cui sono lì ed è strano quasi anche per me fare un gesto così naturale.
Allora, da Roma, intanto chiedo ad Anna se lei ha accompagnato Giulia, sua figlia, a votare, perché anche sua figlia era al primo voto.
Sì, infatti è il primo voto e mi ha incuriosita molto tutto il processo, diciamo, di, come dire, di conoscenza, di organizzazione tra loro, perché ho notato, e questo magari ne parleremo anche nel corso della serata, come si sono informati, che tipo appunto di incontri hanno fatto, che forse non sono stati quelli che facciamo noi, insomma, che abbiamo fatto noi in questi anni, quali altre forme. Però, insomma, ho visto che è arrivata al punto il giorno prima del voto con le idee chiare, però anche con la volontà di capire esattamente la differenza tra il sì e il no, voleva sapere che cosa comportava questa riforma, insomma, e con una dose di conoscenza abbastanza importante e anche naturalmente l'emozione del primo voto, quindi l'ho accompagnata, poi un po' ricordava un po' il film della Cortellesi, no? Quel arrivare insieme al voto mamma e figlia, e così abbiamo fatto anche noi, cioè la prima volta diciamo della vita diciamo politica, forse poi ne parleremo anche nel corso della serata che cosa vuol dire per i ragazzi fare politica.
Certo.
Ecco, però insomma è un passo, ecco, questa tessera elettorale adesso insomma la fa sentire adulta, questo sicuramente.
Ilaria e Benedetta, non so se volete aggiungere qualcosa, a me ascoltandoli viene in mente che come primo voto sono stati fortunati a vedere la gente in coda al seggio, perché noi che abbiamo qualche anno di più abbiamo assistito progressivamente a un'affluenza sempre in calo, un po' in tutte le elezioni. Forse il referendum, non so, fa differenza, poi arriveremo al tema dello strumento referendario che ha posto Giulio nelle conversazioni precedenti a questo incontro.
In realtà appunto Edoardo ha già fatto in tempo a vedere la differenza tra un referendum abrogativo e la delusione di vedere che non si arriva al quorum, invece la soddisfazione di vedere appunto tanta gente che aderisce. A me ha colpito una cosa bella, perché io provo ancora la stessa cosa che prova Elisa. Cioè, infatti mi colpisce perché poi è una cosa che hanno raccontato le donne al primo voto del 46, però secondo me ha a che fare col fatto che il voto, quando lo senti come un'emozione, la X che metti sulla scheda poi diventa una cosa concreta, per cui forse è per quello che ci scatta un pochino il pensiero magico, no? La paura anche solo di fare un segno per cui poi la invalidano. E anch'io ho proprio quel momento di emozione. Beh, in questo referendum io mi ero anche impegnata direttamente per il no, quindi diciamo è stata proprio un'emozione speciale. Però io cerco ancora di andare, cioè io ho una ritualità, io cerco di andare proprio molto presto, così voto subito, così sono sicura che non succede niente, intanto ho votato. E io mi ricordo benissimo il primo voto, e correva l'anno 1996, e però era stato un voto pazzesco, perché in due parole, insomma, avevo insomma la vostra età più o meno, e c'era appena stato quello che è stato un grosso sconvolgimento per l'Italia. Due anni prima aveva vinto le elezioni Berlusconi, e invece nel 96, in queste nuove elezioni, non solo vince il centro-sinistra, ma è la prima volta che si crea un governo di coalizione in cui ci sono gli ex comunisti. Quindi in qualche modo io mi ricordo che con i miei compagni e compagne come voi, cioè, ci sentivamo come dentro un pezzo di storia, ecco. E quindi un ricordo incredibile. Poi dopo abbiamo accumulato un sacco di delusioni, però.
Invece io ho una domanda sempre per Benedetta e Ilaria. Magari prima Ilaria, che non abbiamo ancora sentito. Io volevo chiedere, diciamo, una domanda sul referendum in sé per sé come strumento di democrazia. E volevo chiedere, da un punto di vista evolutivo, come è cambiato, visto che, come è già stato sottolineato più volte stasera, ha avuto una particolare valenza questo referendum per via dell'affluenza. Abbiamo visto un'affluenza molto molto alta, sopra il 60%, che non si vedeva da tempo. E quindi mi chiedo se anche negli anni passati, nei referendum precedenti, in particolare proprio il referendum, quindi non solo le elezioni, se questo tipo di dati è qualcosa di sconvolgente, o se invece viene vissuto come uno strumento democratico, e se invece non sia cambiato niente, sia cambiato qualcosa, insomma.
Allora, io provo ovviamente a rispondere a questa domanda difficilissima, di cui ti ringrazio, perché in realtà dovremmo fare un'analisi storica. È sicuramente diverso il referendum dalle elezioni politiche, lo è sempre stato, perché tocca corde differenti. Certo è che forse adesso ci stupisce di più, perché era tanto tempo che non si aveva un'affluenza così importante. Io mi ricordo, appunto, essendo coetanea di Benedetta e avendo votato quando ha votato lei, che a mano negli anni è sempre venuta meno la partecipazione, e almeno a me personalmente questa cosa mi ha sempre fatto impressione, perché prima si è detta una parola che, tra le cose belle che avete detto, era sentirsi parte, no? Ho votato perché mi sentivo finalmente parte di qualche cosa, che è un po' quello che secondo me a mano è venuto meno, cioè il sentirsi parte della democrazia, della cittadinanza. E il referendum in questo è un po' differente, perché tocca storicamente, no? Ha toccato temi diversi, e quindi non può esserci un paio con le elezioni politiche. Però il fatto che voi siate stati, secondo me, protagonisti, anche nonostante il non voto ai fuori sede, quindi diciamo ostacoli oggettivi che c'erano nei confronti dei giovani, anche il fatto che siete di meno numericamente rispetto ai alla percentuale dei giovani che c'erano in anni passati, il trend della natalità è sempre più basso, e questo sicuramente in una società è importante a livello democratico, perché cambia sicuramente gli assetti. Il referendum, questo referendum a me personalmente ha stupito, proprio perché c'era un trend diverso, e quindi io mi aspettavo, in modo pessimistico, un 30% d'affluenza. Ero terrorizzata che potesse stare tra il 30 e il 40%, devo dire la verità, e invece i numeri sono stati differenti, e a prescindere dall'eccezionalità, perché poi ne parleremo, insomma, mi interessa anche soprattutto quello che pensate voi a tal proposito. È ovviamente, questo non vuol dire che alle prossime politiche magari sarà uguale e l'affluenza aumenterà. Certo è che questo è stato differente, forse, no? Adesso Benedetta, che è sicuramente più secchiona di me sui numeri, lo saprà dire da quando, però a memoria mia negli ultimi 20 anni sicuramente è stata un'affluenza che ha fatto la differenza.
Ma a me viene in mente perché i referendum, allora, costituzionali sono un po' un mondo a parte, perché quando si va a toccare la Costituzione scatta qualcosa, insomma, l'avete detto anche voi, però ci torniamo. La cosa interessante è che i referendum, in realtà, che erano partiti veramente col botto, perché negli anni 70, visto che erano previsti dalla Costituzione ma sono stati dati tardi, solo negli anni 70. Quindi all'inizio il referendum in realtà aveva una partecipazione altissima e muoveva tantissimo i sentimenti delle persone, anche perché i primi sono stati fatti su dei temi molto sentiti dalle persone come il divorzio e l'aborto. Poi devo dire, in qualche modo anche lì lo strumento ha un po' perso appeal, popolarità, ma la verità è che man mano che ha cominciato a calare l'affluenza c'è stato questo tema del cuore. In questo senso io mi ricordo però il referendum del 2011 sull'acqua pubblica. Quello aveva mosso tantissime persone, l'avevamo sentito tantissimo e infatti c'era stata un'affluenza molto alta, veramente eccezionale. Quindi mi fermerei, così diamo più tempo agli altri.
Ecco, intervengo io facendo una domanda ai ragazzi. Loro, Alice, forse la prima che è intervenuta, ha detto che appunto da un lato c'è stata questa partecipazione al referendum, che è una partecipazione che è molto lontana, diciamo, dalla politica intesa come le Camere, insomma è citato appunto il Parlamento e i partiti. Ecco, perché c'è questa distanza secondo voi? Che cosa è che tiene così lontani i partiti dai ragazzi, da voi giovani, da chi appunto si è avvicinato per la prima volta al voto? È vero che ogni partito ha i tesserati giovani, eccetera, eppure c'è una lontananza. E perché, secondo voi, è necessario colmarla oppure va bene così perché ormai è una fase completamente nuova che i partiti ancora non hanno capito? E chi vuole, insomma?
Allora, io sono un po' negativa al riguardo, nel senso che non ho molta fiducia nei confronti dei partiti, non mi sento particolarmente rappresentata dalle personalità che ci sono al governo o che sono esponenti appunto dei partiti. Più che nelle singole personalità ricerco le mie ideologie all'interno dei singoli partiti, ma anche in quel caso diciamo che si va a cercare il più simile. Ovviamente non si potrà mai trovare un partito che abbia tutte le ideologie che sostengo. Sicuramente è una problematica, perché questo divario prima o poi si dovrà colmare. Spero che le generazioni future, magari la mia generazione, possa portare nuove idee al governo e possa diminuire questa distanza che si ha fra i cittadini e appunto la politica, il governo e i partiti.
Anch'io, come Alice, non mi sento molto rappresentato, anzi quasi per nulla. La classe politica sembra sempre presentarsi più lontana dalle esigenze dei ragazzi, da quello che i ragazzi della mia età, più giovani, più vecchi, diciamo per dare un dato quantitativo, gli under 30, mi sembra molto che manifestino, facciano vedere i temi che hanno a cuore, e tuttavia non ci sia mai interesse dalla parte della classe politica ad ascoltare queste esigenze. Io ricordo uno sketch di Gaber, non so se vi è mai capitato di guardarlo, che mi è rimasto molto molto impresso, in cui lui raccontava appunto dei partiti e di come li facessero una bastatina di qua, una bastatina di là, fino a quando alla fine tutti quanti voltavano le spalle ai propri ideali. Cioè erano partiti con dei grandi progetti, con un'idea chiave, qualcosa che li rendeva unici, che li rendeva coerenti con se stessi, e poi man mano per accumulare voti iniziavano a cercare di accontentare più persone possibili, però facendo così semplicemente perdevano coerenza e perdevano identità. Ed è quello che mi sembra molto che stia facendo adesso la classe politica. È una politica di grandi numeri, non è più una politica di identità, ed è il motivo per il quale da grandi a piccoli a fasce medie, quello che è, ci si sente sempre meno rappresentati. Perché io preferirei avere un mio partito che mi rappresenta, anche perché noi abbiamo la fortuna di avere una pluralità partitica rispetto ad altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, che hanno solamente democratici e repubblicani, poi anche loro hanno altri partiti, ma di fatto sono i due maggioritari. E mi sembra molto che avere questa grande forza, in cui possono esserci coalizioni, in cui possono esserci mille cose che accadono in politica, venga estremamente strumentalizzata solo al fine del potere, tra virgolette, e dei seggi in Parlamento e in Senato. È una cosa che davvero mi spiace.
Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Giulio, perché oggettivamente la politica negli ultimi anni, poi noi non abbiamo vissuto, diciamo, la parte della Prima Repubblica, però la politica degli ultimi anni si è spostata ad essere una politica di palazzo spesso. Io sono dell'idea che i giovani e le giovani, se hanno davvero intenzione di cambiare le cose e di far sentire davvero la loro voce, devono mobilitarsi, perché le lamentele sono importanti, le critiche sono importanti, secondo me il problema è quando poi diventano fini a se stesse. Quindi non c'è un partito che mi rappresenta, non vado a votare, che è una frase che io ho sentito dire tante volte. Secondo me una cosa importante appunto è attivarsi per farsi ascoltare. Lo abbiamo visto, quest'ultimo referendum ci ha dato secondo me una visione di questa cosa dell'attivarsi per essere ascoltati, un po' meno della politica che si attiva per ascoltare i giovani, perché l'abbiamo visto nel caso per esempio del voto fuori sede, che è stato negato. La maggior parte delle persone fuori sede in Italia ad oggi sono giovani, a cui appunto è stato negato il voto. Molti per fortuna sono riusciti a votare grazie all'escamotage, diciamo, dei rappresentanti di lista, ma noi lì abbiamo visto una politica che si è completamente distaccata da quello che pensavano i giovani, e anzi ha cercato addirittura di intralciare il loro pensiero. Secondo me appunto il modo migliore e l'unica strada veramente per poter cambiare questa cosa è prendere e farci sentire, cercare di entrare all'interno delle istituzioni e portare la voce dei giovani, perché io non mi sento rappresentato da un Senato e da una Camera con il 95, non mi ricordo adesso le percentuali precise, comunque un'altissima percentuale di parlamentari, deputati e senatori con una fascia di età superiore anche a quella dei 50 anni, ma non mi sento rappresentato neanche nei municipi in cui la fascia è superiore ai 50 anni. Quindi è bello secondo me vedere le giovani e i giovani che si attivano sul proprio territorio, ma anche a livello nazionale con la politica.
Sì, io trovo un po' forse anche assurda questa dicotomia tra la politica e i partiti politici, perché io penso che noi abbiamo voglia di fare politica, la facciamo già, perché andiamo a votare, perché scendiamo nelle piazze, perché alziamo sempre la voce e la mano per dire la nostra. Però io anche sono molto d'accordo, nonostante io faccia anche politica in prima persona, mi viene difficile sentirmi rappresentata da qualcuno, e quello che ha detto Edoardo lo condivido pienamente. Siamo un paese che ha una classe politica vecchia, che non ha le nostre stesse esigenze, e io non ho ancora capito se è un fattore elettorale, nel senso, come si diceva prima, i giovani sono molti di meno adesso, quindi statisticamente dove cerchi il voto, dove ti possono votare più persone, forse è quello. Io mi auguro che non sia realmente solo quello, o che magari non ci sia neanche questa parte, ma forse c'è proprio una difficoltà di leggere quali sono le nostre esigenze, come noi le vogliamo portare, perché io poi le mie prime grandi manifestazioni per esempio sono state quelle dei Fridays for Future, e noi eravamo tantissimi, così come eravamo tantissimi in questi anni per la Palestina. Il fatto che invece la politica istituzionale, in cui io credo, e io credo anche nelle istituzioni partitiche, non sia capace di raccogliere questo consenso qua e questa volontà, è forse proprio indice del fatto che ci sono persone che sono troppo lontane come età, e anzi io rigirerei anche la domanda ad Ilaria e a Benedetta: come è stato vivere in un paese in cui c'era qualcuno da votare, perché portava avanti le stesse cose che come singoli si portavano avanti?
Benedetta, vai tu.
mi passa la patata bollente. Allora, io faccio una premessa, perché votare proprio qualcuno in cui ti identifichi, cioè, non lo so, magari io sono, non ne faccio neanche un fatto generazionale. Però io sono sempre partita da una cosa all'incontrario, ho detto non troverò mai qualcuno, come insomma diceva Alice all'inizio, che mi rappresenterà del tutto. E in realtà per me il discorso era: vediamo che cosa sta a cuore a me, vediamo le persone che più credibilmente possono portarla avanti. Per cui io la cosa che ho vissuto veramente con sofferenza, ancora vivo con sofferenza, è quando hanno cambiato proprio le leggi elettorali e ci sono, e sono stati introdotti i listini bloccati. Cioè quello secondo me ha impiombato, infatti non so se tutti i presenti sanno come funziona, magari i ragazzi un po' meno, però diciamo adesso in qualche modo ci sono delle liste, non c'è più il meccanismo, no, della scelta, della preferenza, perché prima chiaramente tu ti potevi informare. Questa cosa io ancora la sento per esempio alle elezioni europee, dove comunque un sacco di gente non gli frega niente, a me piace perché comunque mi informo e vedo, anche a me interessa molto ambiente, lavoro, ecco, poi butto già la domanda perché mi interessa quali sarebbero i temi su cui vorreste sentirvi rappresentati e non vi sentite rappresentati. Però per me è sempre stato un po' un ragionamento: vediamo chi può essere un po' meglio o in certi momenti il meno peggio, perché, e qui torno alle mie prime esperienze di voto, io ho vissuto anche molto l'angoscia di dire: caspita, ci sono proprio delle forze politiche in cui non mi riconosco per niente. E allora comunque vivevo molto come importante anche cercare le persone più credibili, più vicine, però anche porre un argine rispetto a quello, no, come dice Montale, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ilaria?
Io, guarda, sono sostanzialmente d'accordo con Benedetta, e poi tra l'altro ci capita sempre di ascoltare le cose che dite da generazioni, ragazze e ragazzi come voi, che sono purtroppo sempre le stesse, e lo dico proprio con rammarico, perché fa impressione che non vengano ascoltate. Ora, una cosa che mi ha colpito è quando Giulio dice: noi manifestiamo, no? Cioè noi quello che sono le cose in cui crediamo e che diciamo ci stanno a cuore, siamo solo noi che andiamo in piazza, no? E in realtà è proprio quello un po' che vedo io. Cioè la vostra generazione, più della nostra ormai, cioè io ci vado in piazza, non tanto come facevo una volta, però quando andavamo noi in piazza, comunque, non so, c'era un eco di quello che facevamo, e erano comunque manifestazioni anche importanti, che io mi ricordo che abbiamo fatto, ma anche sulla, io in particolare magari sulla violenza sulle donne, quando è stato, quando il reato di, si parlava dello stupro, la legge sull'aborto che è sempre stata messa in discussione negli anni a venire, quindi ci sono stati questi temi che hanno spostato le generazioni giovani, però erano più ascoltati, perché la cosa che mi impressiona oggi è quanti siete a manifestare e quanto silenzio c'è, ma sia dell'informazione, diciamo un po' quasi completamente, sia dei partiti. Poi è vero, è brutto, perché in realtà anche la parola potere è una parola che secondo me voi avete coniugato in modo giusto, perché è più forse un discorso, no, di arroccamento del potere, che poi fa il paio con quello che dice Benedetta con le liste bloccate. Adesso è vero che anch'io ho sempre cercato di identificarmi nel meno peggio, che è una cosa molto brutta, perché votare il meno peggio, però almeno andare a votare è quello che ho sempre cercato di fare io, che siamo in una generazione, io e lei, che bene o male cinquantenni, quasi cinquantenni, e non abbiamo proprio vissuto il meglio della politica, se così possiamo dire. E, però è il silenzio che c'è nei confronti della vostra generazione che a me inquieta più di tutto, perché in realtà questo lo sento molto forte, e forse è quello che sentite anche voi, immagino. Quindi questa la giro a voi, perché a me colpisce tantissimo.
Sì, io vorrei aggiungere proprio riguardo questo argomento, perché Elisa prima ha parlato di anche delle manifestazioni a cui abbiamo partecipato la maggior parte di noi, a Fridays for Future, oppure le manifestazioni per Gaza, per il genocidio in Palestina. Insomma, su queste tematiche molto, molto sentite, e poi allo stesso tempo per me è, cioè, non posso non dirlo, domenica c'è stata una manifestazione organizzata dalla Lega in Piazza Duomo, in una piazza mezza vuota, e a quel punto mi viene da chiedere effettivamente, allora, perché se queste manifestazioni organizzate da noi giovani hanno così tanta risonanza, sono così sentite, la politica non ascolta, e allora invece quell'altro tipo di manifestazioni sovraniste, padroniste, invece sono così tanto sentite dalla politica? È, insomma, me la vivo molto male come cosa, e quindi, come diceva adesso Ilaria, non capisco più se quello che sto facendo, quello per cui mi sto spendendo, anche chi è in politica come Elisa, ha un effetto. Quindi quando un adulto, mio padre banalmente, mi venga a dire è inutile andare in manifestazione, io non riesco più a rispondergli hai torto, perché la sensazione che si ha costantemente è che è di disillusione, cioè di fare un qualcosa senza avere un'altra misura, e quindi poi le manifestazioni per effetto diventano più violente, perché non si viene ascoltati, e quindi diventa un circolo vizioso, e le cose drasticamente peggiorano. Quindi, insomma, niente, questo.
Sì, io volevo solo aggiungere un tastellino in più a questa cosa, nel senso che io penso che le nostre lotte, le nostre battaglie non vengano raccontate, ma noi veniamo raccontati fin troppo, cioè siamo casinisti o svogliati a seconda della narrazione che fa comodo. Però secondo me si parla tanto, cioè nelle manifestazioni si parla sempre di quando si è fatto casino. Io studio all'università, quando in università c'è una minima situazione di disordine, allora quella può andare su tutti i giornali. Quando invece vogliamo esprimere semplicemente che a noi quella cosa non va bene, semplicemente il nostro dissenso, non fa più notizia. Così come quanto è comodo dire che però ai giovani in fondo non interessa, però in fondo i giovani sì, è vero, votano, però non hanno votato tutti. Ma perché 50 anni hanno votato tutti? Cioè, io ogni tanto mi chiedo. Va bene. E quindi in realtà a me la cosa che dà proprio fastidio è che sono le nostre battaglie che sono silenziate. E forse perché noi non siamo non tanto nei luoghi decisionali della politica, ma anche nei luoghi decisionali dell'informazione, banalmente. E lì secondo me ci sta un po' il gap, perché io racconterei tantissime cose che vedo e che secondo me ha senso raccontare, che però altre persone non fanno.
Allora, abbiamo in parte risposto alla sollecitazione di Ilaria, cioè sul silenzio, no, attorno a le manifestazioni di interesse per la cosa pubblica di questi ragazzi, ma invece Benedetta aveva buttato lì quali sono i temi su cui vorreste essere ascoltati dalla politica. Vediamo se magari Edoardo e Alice ce ne dicono uno o due, quelli che i primi che vengono in mente. Edoardo.
Ma allora, a me piace parlare più che altro di cose concrete, nel senso che riesco a vedere meglio. A me piace parlare molto di più della politica territoriale che della politica nazionale. Secondo me è una cosa che noi giovani abbiamo bisogno tantissimo, sono gli spazi. Non spazi solamente in senso, diciamo, astratto, quindi di far sentire la nostra voce, ma proprio spazi in cui noi possiamo essere giovani. Noi non possiamo continuare con quest'idea che una volta superati i 18 anni, i 20 anni, una volta usciti dal liceo siamo adulti e quindi bisogna solamente iniziare a pensare al lavoro, bisogna iniziare a pensare a mettere su famiglia, perché questa era una mentalità che poteva andare bene all'inizio degli anni 60, magari anni 50, anzi forse era già troppo a quel tempo. Noi giovani abbiamo bisogno di poterci ritrovare, e secondo me è una cosa che manca. Mancano gli spazi per i giovani e manca appunto la possibilità dei giovani, come diceva prima Elisa, anche all'interno degli organi mediatici. Questa io la ritengo una grandissima possibilità per far sentire la voce dei giovani. Sarebbe bello che non venisse fatto solo qua, ecco, che venisse fatto in tante altre sedi. Cosa che non viene fatta, perché dopo le manifestazioni di Gaza, mi viene in mente quella del 22 settembre, dove ci sono stati, chiamiamoli, disordini, non li chiamo neanche così, c'è stata una vetrina rotta in stazione centrale, ci siamo sentiti fare la paternale, voi quando andate in manifestazione spaccate tutto, fate solo casino, non è vero. Cosa c'è stato prima di quella vetrina rotta? Tutta la manifestazione che c'è stata prima, Perché invece della manifestazione del 3 ottobre se ne è parlato pochissimo? Perché oggettivamente basta andare a guardare i giornali in quei giorni, della manifestazione del 22 settembre con una vetrina rotta se ne è parlato fino alla manifestazione del 3 ottobre, finché la flottiglia non è stata fermata forse, perché poi lì sono iniziate le accuse, ah, la crociera è finita. Quella del 3 ottobre se ne è parlato per uno, due giorni forse. La manifestazione del 3 ottobre c'erano 4-5 volte tanto le persone che c'erano il 22 settembre. Era più scomodo? Sì. Non ci sono stati scontri? Sì. E quindi non ne parla nessuno. Secondo me è questo che manca, manca tanto.
A proposito di quello che ha detto Edoardo, sono totalmente d'accordo, e a proposito di mancanze anche i fondi. Noi i fondi per la scuola mancano, abbiamo una scuola che cade un po' a pezzi in alcune aule e non ci vengono dati questi fondi, quindi la voce degli studenti in questo caso non viene ascoltata, così come non viene ascoltata nelle manifestazioni, come non viene ascoltata nelle manifestazioni rispetto o alla Palestina o più banalmente alla guerra, alle guerre che stanno accadendo in questo momento. Direi che il governo non è che sta facendo più di tanto a proposito, e per quanto ci possano essere manifestazioni, per quanto ci possano essere anche politici magari che prendono posizioni a riguardo, non mi sembra che stiano facendo molto.
Allora, un giro veloce su una cosa a proposito di informazione che mi interessa, anche se insomma, una domanda un po' meno di contenuto, poi passiamo a cose più spesse avvicinandoci al tema Costituzione 25 aprile. Come vi informate voi normalmente, Elisa?
Io da Instagram, sinceramente, e molto dai social, molto banalmente parlando con le persone, in realtà. E parlando, qualcuno tira fuori un tema o una notizia che io non conosco, allora lì sì, lì vado su internet, scrivo cosa è successo qui e mi leggo qualche articolo che riesco a trovare gratuito, perché anche lì, se non è un abbonamento, comunque non ti puoi leggere niente. E principalmente questo.
Anch'io molto dai social, sono contento che su alcuni campi ormai le testate giornalistiche cerchino di comunicare un po' di più attraverso i social, poi vabbè, come diceva Elisa, spesso rimandano ad articoli a pagamento, quindi c'è il titolo sempre il titolo, acchiappa like, acchiappa click, e poi bisogna andare a leggersi un articolo che spesso e volentieri è a pagamento. E poi un'altra cosa che a me piace tantissimo seguire sono i podcast. Io ormai è un annetto che mi ascolto tutte le mattine un podcast in cui fanno un po' il resoconto delle ultime 24 ore, buttando un po' lì le notizie, e poi ci si può andare a informare. Poi, ovvio, sta sempre alla voglia di approfondire.
Stessa cosa, social, confronto con più grandi, più piccoli, gente della mia età, e poi a seconda se ci siano elezioni imminenti o meno, faccio anche alcuni incontri con organizzati magari da enti vicini a me, come scautismo, cose del genere.
Io in particolare per referendum, dalla mia famiglia, dal punto di vista tecnico, mi sono fatta spiegare cosa avrebbe comportato, cosa succedeva all'interno del referendum, e ho capito che appunto se è andata a votare no. Poi più avanti mi sono informata di più, e principalmente le informazioni che ricevo più in assoluto sono a scuola. Noi abbiamo una classe che è molto aperta al dibattito e degli insegnanti che lo incitano e ci danno molte informazioni a proposito. Sono molto oggettivi, ci danno molte informazioni rispetto alla quotidianità, a notizie anche passate, quindi principalmente la scuola. Poi ovviamente il dialogo con i miei coetanei, assolutamente, nel momento in cui vai a parlare con qualcuno che è, diciamo, al tuo stesso livello, non ci sono maschere, si parla sinceramente, non si ha paura di esprimere la propria opinione. Poi i social, l'unico problema che riscontro con i social è che nel momento in cui vai a cercare qualcosa trovi sempre quello che vuoi cercare, quindi diciamo che non riesce a vedere sempre tutti i lati della medaglia.
Passando a un altro argomento, ma sempre diciamo legato a tutto questo, parliamo di Costituzione, cioè alla fine il referendum, soprattutto per i ragazzi, cioè è sembrato, almeno mi è sembrato, a molti è sembrato quasi un voto a difesa della Costituzione. Quindi vorrei chiedere a Ilaria e Benedetta se i giovani stanno difendendo, forse più di quanto l'abbiamo fatto noi, il valore della Costituzione. Adesso saranno 80 anni dall'Assemblea Costituente, qui a Roma ci sono tanti manifesti con i volti delle donne, delle madri costituenti, insomma. E quindi volevo capire da voi se, se appunto è la volta dei giovani, di chi appunto ha cominciato a votare adesso, riscoprire e difendere la Costituzione nei diritti, nei loro diritti, cioè quindi alla fine il referendum, la difesa della separazione dei poteri, ma forse è il diritto allo studio, il diritto ad esprimere le proprie opinioni e così via.
Non lo so, secondo me la Costituzione si è un po' sempre difesa, cioè nelle tornate chiave, sarà che io credo che sia la difesa più grande che abbiamo della democrazia, però la mia percezione è un po' questa. Ora, io noto, e vorrei non essere smentita, che le ragazze e i ragazzi la conoscono molto bene la Costituzione, perché noi, è vero, non mi ricordo chi l'ha detto prima, no, che si parla di voi, forse Lisa, sempre con i soliti stereotipi. Quando io incontro le ragazze e i ragazzi nelle scuole, soprattutto vedo questi insegnanti, come diceva Alice, che lavorano tantissimo sulla Costituzione, sui diritti, anche perché la storia arriva fino a un certo punto, no? E quindi queste nuove materie, o comunque fare cittadinanza e Costituzione, non fare più educazione civica, sono cambiate sempre tante cose nella scuola, che hanno cercato da un certo punto di vista di abbassare il livello di istruzione e conoscenza, soprattutto negli ultimi 20 anni. Mi sembra di dire che l'arretratezza della volontaria dell'istruzione è come per far arretrare i diritti che sempre vengono meno. Quindi per me è un allarme, cioè quando viene toccata la scuola, anche nelle misure giustamente che faceva presente Alice prima, cioè mi casca la scuola, lo sappiamo tutti che le scuole in Italia sarebbero tutte quante da rimettere in piedi con, cioè, proprio una politica che abbia un progetto di lungo periodo, perché tutti gli istituti scolastici hanno dei problemi nel nostro paese, e che questa non sia una priorità, secondo me fa, per chi li vive questi spazi, perché io ho due figli che vanno a scuola e che, no, mi dicono com'è la situazione della scuola, lo vediamo tutti, e il fatto che loro vivano nel brutto, nel precario, in qualcosa che nessuno gli dà in più, cioè è un far venire in meno dei diritti che loro devono avere, ma in quanto esseri umani, come si è detto all'inizio, non perché sono giovani o perché sono studenti, perché è giusto così, perché la scuola è un'istituzione e deve essere al meglio. Ora, il discorso della Costituzione nel nostro paese è sempre utilizzato a scopo propagandistico spesso. Rendersi conto, studiarla, metterla in pratica e soprattutto ragionare nella prospettiva che, cioè, l'attacco alla Costituzione nel nostro paese è sempre stato utilizzato a fini politici, quando la Costituzione invece è un argine importante perché la democrazia non arretri. E quindi credo che i ragazzi e le ragazze in questo sono dei protagonisti, è che non trovano spazi d'ascolto, perché io più andiamo avanti in questo interessantissimo confronto, più mi rendo conto che ce ne sarebbe bisogno, e vi ringrazio sia loro che si stanno confrontando tra virgolette con noi, ma anche appunto a Radio Popolare, che a livello di informazione fa tanto su questi temi. Quindi bisogna ascoltare quello che loro hanno da dire. Mi rendo conto che fa paura, perché la speranza che hanno loro noi non ce l'abbiamo più, e quindi la speranza crea movimenti che generazioni successive non hanno, e quindi è il silenzio nei loro confronti è sempre il problema per me.
Ma io in realtà avevo un sacco di voglia di sentire qui, perché volevo vedere se l'impressione che ho avuto è giusta, nel senso che io ho avuto l'impressione, c'ho qui il dato, perché il no tra gli elettori 18-24 anni è stato il 74,2%, secondo Exè è un numero enorme. Io però ho sentito rappresentanti dell'UDU come Elisa, quindi ho sentito magari anche un certo tipo di ragazzi che erano presenti su Instagram, sui social, e ho sentito che questo tema, cavoli, vanno a cambiare 7 articoli della Costituzione, ma stiamo scherzando? Cioè, quindi andare a toccare in maniera così massiccia, e poi appena si è cominciato a capire, no, il fatto che andavi proprio a toccare una cosa come l'equilibrio dei poteri, l'indipendenza della magistratura, io ho avuto l'impressione che questa cosa sia stata molto forte. Io ho avuto anche l'impressione, però qui magari proietto una cosa che ho sentito tanto tra i miei coetanei, che peraltro sono la quota di astensione, no, per noi siamo andati bene, è fino ai 44 anni che c'è stata la quota di astensione più alta, 35-44, per fortuna sono fuori, un no più grande, cioè un no, però qui guardo anche chi c'è presente, se dopo avete voglia di dire qualcosa rispetto a questo, cioè è un no a una tendenza di un certo tipo di governi di destra, che non sono solo quello italiano, sono quello statunitense di Trump, sono quello israeliano di Netanyahu, sono appunto quello ungherese di Orbán, che infatti ha preso la batosta subito dopo. Quindi io ho avuto l'impressione, però appunto magari è perché ho avuto contatto con soltanto dei ragazzi già molto attivati, anche che vanno in piazza, che ci fosse l'idea che stava tutto insieme, perché comunque alla fine picconare la Costituzione lo fa non a caso un governo che va a braccetto con governi che violano il diritto internazionale in maniera brutale, appunto Alice evocava le guerre eccetera, e quindi mi interessa molto avere conferma, smentita, perché in realtà poi i qui presenti hanno parlato molto dell'importanza di essere molto precise e chiare sul metodo e sul merito, pardon, del contenuto, che è, insomma, è molto interessante questa cosa.
Allora, non odiarmi, Alice, ma io partirei proprio da te, nel senso che al tuo primo voto non fai politica, non sei, come dire, in associazioni come magari sono loro, e quindi la domanda è: come ti ha parlato questo referendum a livello di valori importanti, questa Costituzione, no? Che, su cui hai deciso con quella croce lì che non ci dovevano essere quei cambiamenti. Che tipo di espressione è stata per te? È andata oltre il merito del quesito, diciamo?
Allora, io in verità ho avuto una percezione un po' diversa, nel senso che ho percepito che questa volontà di proteggere la Costituzione sia venuta soprattutto dagli anziani, mentre dai giovani più una volontà di scontrarsi contro un sopruso del potere e una volontà da parte appunto del governo di utilizzare una legge a proprio vantaggio. Io non penso che la Costituzione sia qualcosa che non possa essere cambiata. Ci sono dei valori che sono eterni, e questo è chiaro. Nella prima parte della Costituzione, soprattutto, ci sono dei valori che non si possono neanche non considerare, quale sia la libertà di parola, di espressione, oppure l'uguaglianza davanti alla legge. Ci sono altri articoli che invece su cui non sono particolarmente d'accordo, ad esempio l'idea di patria. Io non sono una persona per niente patriottica, ritengo che il valore della patria non sia un valore da osannare, soprattutto a riprendere un testo di Don Milani, nel momento in cui una vita ha un valore minore rispetto a quella che è un'ideologia astratta, allora c'è qualcosa che non va bene. Di conseguenza ritengo che ci sono alcuni articoli che si possano cambiare, e appunto questo, che non sia imprescindibile, ma ovviamente ha dei valori che sono eterni.
Io volevo fare passare alla domanda successiva, però naturalmente con l'occasione, insomma, della risposta, se volete aggiungere qualcosa su questo siete liberissime, liberissime. Il 25 aprile, come tutti sanno, è l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. È chiaro che festeggiare questa ricorrenza andando per esempio alla manifestazione o anche solo stando a casa da scuola, perché è una festa e come in tutti i giorni festivi si sta a casa da scuola, può essere, diciamo, un ricordare un fatto storico di 81 anni fa, o può anche avere un significato un po' più attuale, no? Allora la mia domanda è: se oggi io vi dico la parola fascismo, vi puzza di vecchio? È impropria rispetto alla vostra vita di tutti i giorni? O c'è qualcosa nella società di oggi per cui si potrebbe ancora spendere la parola fascismo nel senso di autoritarismo, nel senso anche di ingiustizia, forse è troppo vago, insomma. Però ci siamo capiti, no? Dove voglio andare a parare. Perché se noi ci dobbiamo domandare che cos'è oggi l'antifascismo, io ho la mia risposta, Benedetta, Ilaria, Anna, ok. Però, come dire, noi abbiamo avuto dei genitori che sono nati nell'epoca della guerra, chi più chi meno, insomma. Io ho avuto un nonno deportato. Voi siete un'altra generazione. Allora, quando si parla, quando si usano queste parole, fascismo, antifascismo, fanno parte dei libri di scuola, fanno parte dello stare a casa il 25 aprile da scuola, fanno parte di un ricordo, di una cosa gloriosa come la Resistenza che ci ha restituito la libertà, o fanno in qualche modo anche parte dell'oggi? Elisa.
Secondo me fanno veramente tanto parte del nostro presente e io me ne sto accorgendo sempre di più in questi anni, perché prima le associavo un po' ad un'idea vecchia, cioè a un'idea di qualcosa di sbagliato che non volevo riprodurre, che non mi apparteneva, ok, che rimaneva lì. E oggi invece io sento la parola fascismo e l'essere antifascisti come qualcosa di veramente tanto concreto per me e per le persone che mi circondano. Lo sento concreto quando sono nelle piazze, quando dire che siamo tutte antifasciste vuol dire molto di più che siamo contro una cosa, vuol dire che noi stiamo lottando per costruire una società bellissima, direi. E l'ho sentito tantissimo durante la piazza in opposizione a quella di Salvini per la remigrazione, che era molto più che una piazza in opposizione, cioè quella era una piazza dimostrativa di quello che è Milano. E sempre tornando a quanto lo sento ancora di più da quando vivo a Milano, e ho capito anche perché Milano ricorda sempre l'essere medaglia d'oro della Resistenza, perché forse qui io lo sento davvero, davvero tanto tra le persone nell'aria e lo spirito che c'è, quanto ci tiene questa città a riaffermare sempre che quello che si costruisce qui è una società aperta, inclusiva, è una società per tutte, non è la società che odia, che vuole cacciar via nessuno. Anche se Milano poi vive una contraddizione ovviamente profondissima, perché è una città che diventa sempre esclusiva e respingente economicamente, però i valori che vuole portare avanti hanno questo senso di antifascismo. Io penso anche che la battaglia che si stia facendo dagli Stati Uniti all'Italia su i gruppi Antifa e queste cose un po' mistiche siano proprio perché si è capito che il fascismo è eterno, come diceva Eco, e quindi forse è eterno anche chi lo combatte.
Edoardo.
Allora, io non sono uno di quelli che grida al ritorno del fascismo, ma proprio nel senso di ritorno. Non c'è, tra virgolette, in questo momento un rischio così tanto elevato di un ritorno a quello che era il fascismo negli anni 20 del Novecento. Il fascismo appunto non è solamente quello che era negli anni 20, ma il fascismo io lo vedo nelle azioni di repressione, nelle azioni di in cui hanno tentato, l'abbiamo visto con questo referendum, di cambiare l'equilibrio dei poteri. Il fascismo è un'idea repressiva.
Secondo me è anacronistico parlare di fascismo adesso, perché non è più il fascismo degli anni 20, delle camicie nere, della repressione della pluralità partitica, della parola e via dicendo, la propaganda. Tuttavia è tristissimo e allarmante però che ci sia totale impunità delle dimostrazioni nostalgiche. Quindi sapere che ci sono i raduni a Salò, oppure sapere che comunque fanno il saluto romano sotto allo stadio al Meazza e via dicendo, questo è allarmante. Questo vuol dire che è questi ideali che credevamo seppelliti, morti, stiano tornando veementemente. È una cosa che a me fa rabbrividire e preoccupa tantissimo. È una tendenza europea che non è morta, che tuttora vive, e purtroppo con l'ondata che c'è stata negli ultimi anni delle destre sovraniste al potere è rimasta anche impunita.
Mi trovo in gran parte d'accordo, anch'io penso che il partito fascista in sé non esista più, ma è chiaro che il fascismo ha ancora delle radici all'interno dell'Italia e lo si può vedere nel momento in cui delle libertà, ad esempio quella di parola, non vengono garantite in tutti i casi. Ad esempio, pensando al disegno di legge contro l'antisemitismo, lì chiaramente si va ad intalcare la libertà di parola e di manifestazione. È chiaro che sia qualcosa di fascista.
Siamo all'ultima domanda, la farei fare da Alice, perché su un argomento che ha sollevato lei, ci siamo naturalmente sentiti più volte per preparare questo dibattito, in parte ne ha già parlato, cioè parlare di politica a scuola.
Allora, il rapporto scuola-politica è un rapporto un po' da prendere con le pinze, diciamo. Ci sono molti pregiudizi nei confronti di questo tema, perché di solito si ha sempre molta paura che i professori possano andare a intalcare quella che è la visione dello studente e portarli a decidere e votare ciò che vogliono loro. Io non penso sia così. Penso che la politica sia necessaria nelle scuole. Penso che quelle ore di educazione civica dovrebbero essere utilizzate non per parlare dei soliti argomenti, ma per parlare di politica, per parlare di attualità. È necessario che a uno studente vengano dati i mezzi per poter comprendere ciò che lo circonda, per poter avere un senso critico nei confronti della propria società e avere i mezzi per diventare un cittadino. Penso che questi mezzi possano essere garantiti dalla scuola proprio perché purtroppo vedo disinteresse da parte di una gran parte di studenti nell'informarsi da soli. Quindi magari la scuola può dare un contributo, può essere l'inizio per formare appunto il cittadino e aiutarlo all'interno del suo percorso e interessarlo alla politica per fargli capire che è qualcosa che lo accompagnerà per tutta la sua vita.
Nella nostra scuola, per fortuna, non è particolarmente un problema. Fare politica a scuola è un incubo adesso. Parlare di politica a scuola, parlare anche di tematiche di attualità. Lo abbiamo visto questo autunno quando si parlava di flottiglia nelle scuole. Io ho letto, penso che in tanti l'avranno letta, la penosa circolare del ministro dell'istruzione che dopo gli incontri di Francesca Albanese, ma anche di attiviste e attivisti della flottiglia, che imponeva un contraddittorio. Vabbè, sul tema della flottiglia sono rimasto scioccato dalla richiesta di un contraddittorio, perché mi sono sempre chiesto chi è che doveva fare questo contraddittorio. Se l'obiettivo del ministero era portare i soldati dell'IDF, i soldati criminali dell'IDF all'interno delle scuole, beh, mi ricollego anche a quello che ho detto prima, io qui un po' di fascismo ce lo vedo sinceramente.
Sì, magari anche la visione all'università, se ce la vuoi dare te, Elisa.
Sì, io sono uscita qualche anno fa dalla scuola e per fortuna non avevo Valditara come ministro dell'istruzione, perché mi sono evitata qualche problema. Però io penso che le scuole e le università siano dei luoghi, forse nella mia visione un po' gli ultimi luoghi che abbiamo per fare politica, perché siamo tutti lì e tutti vogliamo parlare e abbiamo gli spazi fisici per parlare. Quello che ha detto prima Edoardo sul fatto di quanto ci manca uno spazio da vivere. Dopo la scuola e l'università è difficile trovarsi in un posto che non sia un bar per parlare, e fare politica in un bar forse non è facile come farlo a scuola. Farlo in università è totalmente diverso, perché da una parte si ha un potere sicuramente mediatico molto maggiore, un potere istituzionale molto maggiore rispetto a quello che hanno i rappresentanti di istituto e di consulta nelle scuole. E però in questo ci si scontra poi con tante cose che forse dentro le istituzioni scolastiche non ci devono stare, nel senso io sono la prima che è una rappresentante degli studenti dentro la statale, però poi si va in qualche modo sempre più in alto e si perde invece quella cosa che secondo me è bellissimo avere alle superiori di... trovarsi, avere un'idea e farla e fare politica così, e fare politica soprattutto senza il bisogno che magari ci sia all'ora di educazione civica, cioè all'università non c'è più questa cosa, non esiste niente di educazione civica, te la fai tu, te la fai fuori dalle aule e nelle aule la fai se hai voglia di alzare la mano e di chiedere qualcosa ai docenti, che però si vogliono esprimere molto meno di quello che vogliono fare i professori. Quindi è diverso, però io penso che coltivare la voglia di fare politica dentro le istituzioni sia la cosa più importante che dobbiamo fare.
E tu in Giulio invece?
Io personalmente non penso di affrontare particolarmente la politica in università, non penso sia facile quantomeno, più per il carico di studio e via dicendo e di lezioni. Ci sono molte sicuramente associazioni e enti all'interno dell'università che permettono il confronto, purtroppo non ho grande esperienza riguardo. Per quanto invece riguarda la mia recente esperienza liceale, anche io sono fortunatamente uscito per qualche miracolo dal liceo qualche anno fa, ho frequentato il liceo classico Beccaria. Riguardo questo direi che quello che è già stato detto non posso dire nulla di contrario rispetto a quello che avete detto voi. Mi sento di aggiungere solamente che la fortuna che ho avuto io è avere dei professori veramente veramente in gamba, per dire che secondo me la chiave sta nei professori, come sempre è, che secondo me ci sono tantissime persone in gamba che hanno voglia di permettere ai ragazzi, come si sa, di sviluppare un pensiero critico e non solo una lezione frontale di cui non rimanga nulla.
Perfetto. Mentre per Ilaria Benedetta, magari non solo la loro esperienza adesso, ma magari anche la loro esperienza liceale. Ilaria?
La mia esperienza liceale è che c'erano alcuni professori che proprio stimolavano al dialogo, ho fatto anch'io il liceo classico, ma tanti anni fa. Soprattutto il professore di storia dell'arte e anche quello di greco, devo dire, era molto coinvolgente, faceva i parallelismi tra appunto il mondo greco e l'attualità italiana e ci stimolava a parlare. Secondo me il problema non è fare politica come lo intendono all'esterno, perché voi quando parlate avete ben chiaro che cosa vuol dire, cioè avete detto delle parole che sono parlare dell'attualità, dialogare, il confronto, e quello solo a scuola si può fare, perché giustamente, come rilevavate anche voi, uscendo dalla scuola questo manca, anche perché i partiti non sono più quelli di una volta, quindi non ci sono gli spazi, non ci sono, diciamo, i partiti a misura di persone, no? Che sono vicine alle persone, quindi mancando questo, se si toglie nello spazio scolastico il confronto sull'attualità, che è la vita quotidiana dei ragazzi e delle ragazze che vanno a scuola, secondo me manca tutto a quel punto. Quindi se pensiamo che, cioè, voi sapete che vuol dire fare politica a scuola, vuol dire parlare di quello che succede tutti i giorni a livello mondiale, internazionale, a livello locale, quindi quali sono le esigenze degli altri. Visto dall'esterno, secondo me, è più non si può parlare di politica, non si può fare politica perché si dà un'indicazione, cioè i piani sono differenti, quello che dite voi è sano e va fatto, io lo faccio e anche nei laboratori che faccio io, Benedetta, o comunque chi come me lavora sulla storia degli anni 70, si parla di quello che è la democrazia partecipata, ma anche mi viene in mente, abbiamo fatto cose su semplicemente i dibattiti che potevano esserci in Parlamento, cioè abbiamo diviso le classi su dei temi di attualità, chi la pensava in un modo, chi la pensava in un altro, giustamente l'avete detto voi, il pensiero critico, insegnare a capire come pensare e soprattutto come confrontarsi, perché anche confrontarsi con qualcuno che la pensa in modo differente da te ti fa imparare tanto. Cioè, a me oggi voi mi state dando tantissimo, perché ovviamente siamo diversi dal punto di vista generazionale, e secondo me quello che è importante è confrontarsi col diverso in una dialettica che costruisce entrambi, e questo se non si fa nelle istituzioni scolastiche non vedo dove altro in modo sano si possa fare.
Benedetta?
Andando nelle scuole adesso, come dire, da ospite, io vedo un altro pianeta, cioè con tutti i difetti che aveva la scuola che abbiamo fatto noi negli anni 90, adesso c'è questa volontà con le circolari, questo controllo, poi io lo chiamo la volontà di creare dentro le scuole e nella società il modello del talk show, cioè appunto, l'hai detto benissimo Edoardo, cioè ci sono delle cose di cui si parla, e cioè cosa vuol dire esattamente fare il contraddittorio? Cioè il problema è che adesso, anche perché comunque ci sono delle forze politiche che mettono in discussione alcuni cardini fondamentali, no? Da appunto la Costituzione antifascista, cioè quando andavo al liceo io francamente non mi ricordo che questa cosa fosse un tema. Cioè, anche se c'erano persone, ci sono sempre state persone di destra, piuttosto adesso vengono messe in discussione persone che fondamentalmente, no, i ragazzi denunciano delle violazioni del diritto internazionale. E quindi adesso stanno succedendo delle cose grosse, c'è anche chiaramente, boh, io l'ho anche seguita per interesse mio, cioè c'è stato comunque un lavoro sistematico negli ultimi decenni sulla scuola. Da una parte la si è intaccata togliendo le risorse, giustamente voi lo sentite, lo percepite, questa cosa è stata fatta, è un impatto, e poi c'è stato appunto questo lavoro come per demonizzare tutto ciò che poteva avere odore di politica. E quindi lì dipende tantissimo oggi dalla buona volontà degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, e purtroppo questo è un problema, perché non tutte le persone che ricoprono i ruoli hanno anche la stessa limpidezza nel vedere la scuola come uno spazio democratico in cui la politica è la cosa che avete detto voi, c'è la possibilità anche di discutere, di scontrarsi, di parlare di temi caldi di attualità. Adesso ci sono un sacco di dirigenti ed insegnanti che hanno paura, e io delle volte ho anche visto delle cose abbastanza grottesche, appunto io vado a parlare fondamentalmente di donne partigiane di anni 70, quindi tutta roba per cui magari appunto vengono domande sulle norme repressive, sulle violenze della polizia. Mi ricordo che era una scuola dopo che erano stati manganellati gli studenti a Pisa, ovviamente i ragazzi hanno voglia di parlare di queste cose, e delle volte c'è una timidezza, c'è una paura, e quindi insomma c'è tanto lavoro da fare in questo. Secondo me è importante che noi generazione X non vi molliamo su questo, ecco, è una promessa.
Assolutamente.
Allora, noi sul palco avremmo finito, però se avete piacere io scendo volentieri, mi muovo con il microfono, vi vengo incontro, se alzate la mano, se volete un pensiero in tre parole che vi è venuto ascoltando quello che dicevano loro, o se volete anche fare una domanda. Come ti chiami?
Ciao, sono Filippo, volevo chiedervi, non credete che il fatto che molti studenti, come gli adulti in realtà, non siano interessati alla politica, che non siano ascoltati dalla politica e che sentano i politici come lontani da loro, e che direi anche il fatto che l'unica vittoria veramente ottenuta con l'elettoralismo, con le elezioni, sia stata quella del referendum, siano dei sintomi causati dalla mancanza di un vero partito dalla parte dei lavoratori per i loro interessi, e che quindi sia necessario oggi costruirlo. Infatti io volevo citare Gramsci, appunto, che diceva: anche quando tutto è o pare perduto bisogna rimettersi tranquillamente all'opera, ricominciando dall'inizio.
A chi vuoi fare questa domanda?
In realtà
non dire a tutti, non c'è tempo. La facciamo a Elisa.
Ho beccato quella con la citazione di Gramsci io. E
Costruire un partito dei lavoratori.
Sì, è quello che ci vuole. Cioè, io penso che bisogna dimenticarsi tutto lo storico che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni e decidere ora quali sono le priorità per le persone che vanno a votare, che sono dai 18 agli 85 anni, si spera non dopo, nel senso...
Esatto, quella di Sanremo.
E costruire le proposte su quello, cioè io voglio votare un partito, cioè io non ho voglia di votare il meno peggio, io penso nessuno di noi ha voglia di votare il meno peggio, per questo che ci scoccia fare questa cosa, perché abbiamo 20 anni e sappiamo che cosa vogliamo e vogliamo anche che qualcuno ci dica, sai che c'è, hai ragione, cioè te lo faccio io. E il partito che ci dovrebbe essere ora dovrebbe dimenticarsi gli schemi vecchi, la consuetudine, dovrebbe dimenticarsi che però se magari facciamo questo non possiamo, se usciamo dalla NATO poi succede, non possiamo dire, non possiamo fare. A me sembra che in 4 anni di governo Meloni non ci sia stato nessuno che abbia avuto paura di dire che erano fascisti, no? Cioè abbiamo la Presidente del Consiglio che ha detto non sono antifascista in un paese, in una Repubblica nata dall'antifascismo, e quello si poteva fare, si poteva stravolgere, e invece la politica a sinistra non ha il coraggio di dire no, noi la guerra non la vogliamo, no, noi la guerra non la finanziamo, noi i 13 miliardi in armamenti non li mettiamo, ma ne mettiamo 5 sull'istruzione e 2 sull'università e facciamo la scuola veramente gratuita per tutti. Cioè questo era rivoluzionario, invece dire che sei una fascista non è rivoluzionario, al contrario.
Altri? Come ti chiami?
Allora, io sono Ludovico e avevo una domanda per chi vuole rispondere, in verità, magari più verso i due ragazzi, perché vivono questa realtà come un po' tutti noi ragazzi. E, volevo chiedere in che modo i social network a giorno d'oggi hanno influenzato il modo di fare politica, se l'hanno eventualmente migliorato o peggiorato.
Chi vuole rispondere?
Io.
Edoardo.
Allora, secondo me i social media lavorano con la politica, nel senso che l'abbiamo sentito anche nelle nostre risposte di prima, una delle nostre principali fonti di informazione ad oggi sono i social network. Quindi se la politica e i politici imparassero un pochino a parlare, mi viene da dire anche un linguaggio più comprensibile spesso per noi giovani, forse anche lì chi si attiva con meno voglia si sentirebbe diciamo più chiamato a farlo. Secondo me un dato che abbiamo visto in questo referendum, e qui me lo sentirete dire solamente questa volta, ringrazio il governo Meloni, sono state le uscite sui social media, è stata la loro campagna sui social media, nel senso che se non mi fossi informato sui temi proprio tecnici del referendum, mi sarebbe bastato aprire una pagina di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, ma anche del Comitato per il Sì, e io mi sarei convinto a votare no, anche se non ne capissi nulla di magistratura e non ne capissi nulla della Costituzione. Quindi i social media abbiamo visto che hanno influenzato secondo me molto, anche viste le percentuali di voto dei giovani, hanno influenzato molto e influenzano molto.
Io ci tengo solo ad aggiungere 2 cose al volo. La prima è seria, quindi nel senso che rispetto a quello che dice Edoardo, però il problema è che i social però hanno influenzato una cosa tristissima che sta avvenendo sempre di più negli ultimi anni, che sono le fake news, di cui siamo tutti straconsapevoli, e del populismo. Quindi ovviamente è molto più semplice sui social andare a dire un po' quello che si vuole senza fare fact checking, che invece sarebbe necessario. La seconda cosa, che invece è un pochino più idiota, era solo dirti di andare a ripescarti le live di Salvini, che hanno delle chicche del Covid meravigliose.
Sì, anch'io volevo aggiungere che trovo molto ridicolo vedere i politici sui social, soprattutto dopo aver visto i tweet di Trump, ad esempio, quindi fa abbastanza ridere.
o piangere, che dir si voglia. Come ti chiami?
Sono Adele, voglio fare la prima considerazione, che quanta buona scuola pubblica c'è dietro questa generazione, questo mi piace molto. E la seconda è, chiedo a Benedetta, secondo lei fa paura questa generazione al potere, anche se descrive questi ragazzi come svogliati?
Chiaro, sennò i fuorisede avrebbero il voto, cioè è una cosa, infatti secondo me bisogna proprio stargli addosso a manetta, perché la contraddizione del fatto che non vogliono far votare 5 milioni e mezzo di persone, tra cui ci sono molti di loro, proprio è chiarissimo. Come, cioè, terrorizzati, tutte le norme di criminalizzazione, cioè secondo me è molto evidente tutto questo. E infatti io a me veramente si spezza il cuore, perché quando voi dite che non vi sentite ascoltati, io capisco. Io la cosa che dico sempre adesso che comincio a essere vecchia è: se non fai paura al potere, non cercano di metterti la museruola, di non farti parlare, di non farti andare in piazza. E quindi invito, voi avete capito benissimo il gioco mediatico che fanno anche con qualunque cosa che sia una sbavatura, però è una testimonianza del potere che avete e della paura che gli fate, secondo me. Io sono veramente convinta di questo, quindi non scoraggiatevi. È chiaro che è come se dovete farvi carico di una fatica, di una frustrazione che di solito uno dovrebbe sperimentare un po' più avanti nell'arco dell'esistenza, però viviamo tempi strani.
Io mi chiamo Federico e vorrei chiedere: come si sensibilizza la nostra generazione giovane alla questione del fascismo, ovvero il fatto che comunque sia ancora presente e si manifesti, quando per noi è una realtà così lontana, o almeno per me, io non la percepisco come una realtà palpabile e concreta, perché non l'ho vissuta. E quindi chiedo a Benedetta e a Ilaria cosa ne pensano loro e come lo risolverebbero.
Darei la parola a Ilaria a questo punto.
Bah, risolverebbero magari con la bacchetta magica, questo sicuramente. E allora, è difficile, nel senso che secondo me più la tua libertà, forse ce ne si rende conto, ho sbagliato diciamo frase, ti rendi conto quando ti tolgono qualcosa. Cioè per me i decreti sicurezza, per esempio, o comunque sia tutte le norme che retrocedono con i diritti, ti fanno vedere come le nostre libertà vengono meno. Soprattutto sono assolutamente d'accordo, l'ho detto prima, vengono meno più di tutte le libertà dei giovani, perché gli fate paura, che è questo. Sull'antifascismo a me interessava sentire che ne pensavate sul concetto vecchio, no? Perché comunque sia può sembrare un termine un po' vecchio, però la storia ci insegna che diciamo che più il potere prende piede, no? E la disaffezione alla partecipazione aumenta, e più poi gli spazi di libertà vengono meno. E quindi il fascismo è il contrario della libertà. Il problema è che forse storicamente, quando c'era il fascismo, è stato più netto, no? Cioè, a un certo punto sono state delle cose evidenti. E quando succede piano piano, e quando si rosicchia sempre qualcosa in meno, e ci facciamo un po' l'abitudine, e soprattutto non siamo abituati a vivere la democrazia in maniera partecipata e a interessarci gli uni degli altri, perché se è un altro concetto che manca alla nostra società, e che io sento proprio che mi manca, la solidarietà tra le persone, che voi tra i giovani forse ce l'avete un po' più ampia. A mano che le generazioni vanno avanti con l'età, secondo me la solidarietà, cioè proprio l'interessarsi dell'altro come essere umano, ci manca. E questo fa un po' parte dell'individualismo che abbiamo acquistato in questi anni e che è un portato storico.
Chi vuole fare l'ultima? Se no facciamo chiudere una nostra ascoltatrice che io ho incontrato in tante occasioni e che scopro stasera essere la preside del liceo Bottoni.
Tutto torna.
Tutto torna, sì. E proprio perché tutto torna, a me viene, quando vedo queste belle esperienze, la bella esperienza della mia scuola, qualcuno dice che io non dirigo una scuola, dirigo un centro sociale, ne vado anche abbastanza fiera. Cioè, nella mia scuola fuori la cosa che c'è l'Italia ripudia la guerra, messa lì come prima diciamo così, benvenuto alla scuola. Quando abbiamo fatto gli open day, quest'anno avevamo tutte le bandierine e le barchette fatte anche dai bambini della scuola elementare e media vicine, e io ho detto no, non le togliamo, almeno chi viene sa già come siamo e non comincia poi a dire vogliamo il contraddittorio, eccetera. Credo che, tra l'altro, io credo di essere la boomer di questo, perché sono della generazione boomer, visto che dicevate generazione boomer, che comunque al referendum si è comportata bene, quella di mezzo, che se boomer, cioè boomer oltre 65, stiamo parlando di quelli là.
Sì, infatti.
Infatti,
sì, sì.
Perché c'è quella di mezzo, esatto. Che non...
No, c'è questo buco nero, infatti.
Che è il buco nero di quelli che io dico
I 55-64, i leoni di Facebook.
Sono quelli, i leoni di Facebook, e quelli che io dico erano a Santorini a prendere il sole quando noi eravamo a Genova nel 2001. Vabbè, le mie battute, più o meno. Per sintetizzare invece la cosa che a me sembra importante però sulla scuola e sul bello appunto della scuola pubblica è tenere dentro tutta la scuola pubblica. Io ho tanto la sensazione, questo è un liceo e si vede, io ho tanto la sensazione che ci sia veramente una segregazione e quasi una divisione di classe ormai nella scuola superiore. Le scuole tecniche e professionali sono tenute là veramente a fare, e anche la riforma degli istituti tecnici lo dimostra, a fare i futuri sudditi e la futura manovalanza di questo paese. Probabilmente su questo e sull'attenzione a non star lì a trovare gli equilibrismi e a combattere un po' la paura che tanti miei colleghi hanno, devo dire, di scontrarsi con le circolari di Valditara, diciamolo senza problemi, sono due aspetti un po' da tenere in considerazione.
Grazie, e questa cosa che diceva la preside poco fa della scuola di classe e della differenza fra i licei, gli istituti tecnici e professionali è stata, tra l'altro, vi segnalo, se volete riascoltarla in podcast sul sito di Radio Popolare, si può fare sempre, il tema di una delle ultime puntate della trasmissione di Radio Popolare sulla scuola, che va in onda tutti i martedì sera alle 20:30, che si chiama Fuori Registro. Magari anche i ragazzi prima o poi hanno piacere di ascoltarla in sala, tra l'altro c'è la conduttrice Lara Pipitone. E ci fermiamo qui, ci dobbiamo fermare qui. Io veramente sarei andata avanti un'altra ora, però non si può. Magari ci riaggiorniamo. Tanto ci saranno alcune tornate elettorali interessanti nei prossimi, diciamo, tra un annetto ci vediamo qua, che ne dite? Ringrazio Benedetta Tobagi, Ilaria Moroni e Anna Bredice collegate da Roma, e poi Alice Loconte, Edoardo Gussoni, Elisa Frigeni e Giulio Capuzzi, studenti e studentesse che sono state con noi.
Grazie
e grazie a
voi,
tutti grazie voi e a tutte voi per aver partecipato.